queste settimane che separano il 17 di Tammuz al 9 di Av, abbiamo un'usanza piuttosto importante, che è quella relativa alle Haftarot, cioè nelle tre settimane che procedono il digiuno del 9 di Av, non si cambia mai questa regola di leggere dei passi dai profeti, dai due profeti principali che sono Isaia e Geremia. Queste tre settimane vengono chiamate Shloshah Depuranita, cioè le tre settimane di punizione, di avvertimento, e poi noi italiani ne seguiamo altre tre che vengono chiamate Shloshah Denechamata, cioè di consolazione, mentre i Sefardim ne fanno sette, cioè sette settimane in cui leggono, continuano a leggere dei passi di questi profeti, Isaia e Geremia, e questa regola in genere non si cambia mai. Pensate che per noi spesso è importante dare il nome dello Shabbat legato a qualche cosa che avviene di particolare. Vi faccio un esempio: conoscete tutti i Shabbatot segnalati, no? C'è lo Shabbat Zakor, che è quello prima di Purim, c'è lo Shabbat Parà, che riguarda la parasha della Mucca Rossa, c'è lo Shabbat Shechalim, c'è lo Shabbat Agadol, che è quello che viene prima di Pesach, c'è lo Shabbat Achodesh, cioè quindi abbiamo una serie di, che è quello che viene prima dello Chodesh Nissan. Quindi abbiamo degli Shabbatot che sono segnalati, e che sono segnalati perché sono legati a un avvenimento importante che dà il nome a quello Shabbat. Sono così importanti lo Shabbat che precede il Shabbat e quello che lo segue, che vengono chiamati però con il nome dell'Haftarah che si legge in quegli Shabbatot. Tant'è che lo Shabbat che precede il Shabbat si chiama Chazon, Shabbat Chazon, e prende il nome dai primi versi dell'Haftarah, Chazon Yeshayahu ben Amos, cioè questa è la visione che ebbe il profeta Isaia, figlio di Amos, e il famoso, per noi romani, che lo diciamo anche in giudaico romanesco, il famoso Shabbat che segue il Shabbat, che è quello di Nakamu. Noi a Roma diciamo Nakamu. Adesso pensate, questo famoso Nakamu prende proprio il nome dall'inizio dell'Haftarah, che è Nakamu, Nakamu Ammi, consolate, consolate il mio popolo, che è Kadosh Baruch Hu, che invoca questa consolazione. E quindi sembrerebbe che queste Haftarot, questi passi profetici, sono molto molto importanti in questo periodo. E se voi pensate, i profeti, riflettendo su questo, era gente che non era gente di potere, no? I profeti, come li immaginate voi? Non erano, li immaginate forse, che andavano con il bastone e che facevano dei discorsi alle persone. Non erano re, quindi non erano di stirpe reale, non erano sacerdoti, quindi non erano coanim, quasi mai, non avevano una funzione, cioè non erano un incarico. Non è che il sacerdote aveva il profeta aveva un incarico: tu da oggi sei profeta e quindi quello è il tuo compito, devi andare a profetizzare. Se non fosse stato il Kadosh Baruch Hu, gli dava questo incarico. E spesso non erano eletti, non è che il popolo eleggeva un profeta, e spesso erano l'opposto della popolarità, cioè chi, molto spesso le persone non volevano stare a sentire quello che diceva il profeta. Il profeta rompeva, tra virgolette, perché faceva una predica, perché profetizzava cose che non era bello sentire, perché andava contro quello che era il costume, e quindi i profeti non erano popolari. Spesso venivano arrestati, venivano picchiati, venivano abusati, venivano messi alla corte. E quindi, e soprattutto, molto molto spesso non erano ascoltati, cioè il profeta spesso profetizzava ma la gente non lo ascoltava. Eppure, ancora oggi ce ne rendiamo conto in questi giorni quanto sono per noi importanti, quanto sono attuali le parole dei profeti. C'è un famoso filosofo che si chiamava Kierkegaard, molti di voi lo conosceranno, l'avranno sentito nominare, che diceva: quando un re muore, spesso finisce il suo regno. Grandissimi re che hanno fatto grandissime conquiste, quando muoiono se ne va via il potere e gran parte di quello che hanno conquistato. E dice: quando un profeta muore, spesso quello che lui ha detto viene ripreso e mantenuto di generazione in generazione. Questo è vero anche per gli scienziati. Spesso gli scienziati, quando vengono a mancare, si capisce quante cose giuste avevano detto e quanto era importante quello che avevano scoperto. Ma che cos'è che distingue il profeta nella nostra religione dalle altre religioni o dai falsi profeti? Che il profeta, nell'ambito dell'ebraismo, non predice il futuro. In quell'epoca c'erano tanti persone che si sfacciavano per vedere gli oracoli, no? Pensate ai greci, no? C'erano tanti oracoli, l'oracolo di Delfi, l'oracolo... Avevano, che cos'erano gli oracoli? Erano dei posti dove loro in qualche modo potevano vedere o presumere il futuro. E c'erano gli sciamani, c'erano i maghi, c'erano le maghe. E quindi che facevano questi maghi e le maghe? Spesso dicevano che interpretavano il futuro, leggevano le mani, potevano vedere da... a volte uccidevano degli uccelli e potevano vedere da come erano l'interiore degli uccelli il futuro. Beh, quello che faceva il profeta nell'ambito ebraico non era predire il futuro. Cioè il profeta in qualche modo diceva quello che sarebbe successo nel futuro se il popolo non avesse fatto determinate cose. E quindi il profeta nell'ambito ebraico non era un veggente, ma era in qualche modo uno che avvertiva, è uno che metteva in guardia, era uno che faceva vedere quella che era la realtà attuale e dire: se voi continuate a stare in questo stato attuale succederà che... Quindi non è che io vedo nel futuro chissà che cosa, ma analizzando la situazione del popolo in quel momento e mostrandogli quello che erano i comportamenti sbagliati del popolo, immaginava quello che sarebbe successo, ma più che immaginava gli veniva da Kadosh Baruch Hu, questa fonte. E soprattutto non era il profeta colui che benediceva o malediva il popolo. Pensate a Bilam, abbiamo letto qualche settimana fa, no? Bilam che era chiamato per maledire Amisrael ed era considerato il massimo profeta dei Goim, no? Per loro. Il profeta non ha potere nell'ambito ebraico di benedire, ha, tra virgolette, la capacità di far sì che il popolo migliori la sua condizione attraverso un comportamento. Quindi questo, che cos'è che rendeva anche unico il profeta nell'ambito ebraico? Una delle cose era il suo senso della storia. Cioè, se voi vedete nella storia, secondo alcuni modi di vedere, nell'ambito scientifico, naturalistico, storico, ci sono almeno tre comportamenti del tempo. Uno è il tempo ciclico. Se voi vedete la natura, ad esempio, in molte cose nella natura noi possiamo andare a vedere un ciclo. Pensate agli alberi, no? Gli alberi fanno le radici, poi fanno i fiori, poi fanno i frutti cadono, poi nascono i semi. C'è una ciclicità, come c'è una ciclicità nelle stagioni, c'è una ciclicità negli eventi atmosferici, no? Le stagioni, c'è una ciclicità nel raccolto, c'è una ciclicità nel prodotto. Quindi nella biologia, anche nel mondo umano, esiste un tempo che ha un suo ciclo continuo. Poi c'è un tempo lineare. Qual è il tempo lineare? È quello della fisica. Se voi pensate, molti eventi della fisica seguono una linearità. E poi ci sono gli eventi storici, cioè gli eventi che sono semplicemente un susseguirsi di azioni o avvenimenti che non possono essere controllate, ma che vengono così inevitabilmente. E questo è quello della storia secolare. E allora il profeta quale nostri profeti, quale di questi seguono? Seguono tutta un'altra visione. Seguono la visione di Kadosh Baruch Hu in qualche modo, ma soprattutto la visione dell'unità del popolo. Cioè, in qualche modo stanno dicendo che la storia è nelle nostre mani, tra virgolette. Cioè, il futuro possiamo in qualche modo manipolarlo noi e crearlo noi, nel momento in cui noi cerchiamo di evitare di fare determinate cose che portano alla nostra divisione come popolo, alla nostra divisione all'interno della comunità, che portano alla nostra divisione all'interno della famiglia. E allora che cos'è che dicono i profeti? Prima di tutto, di cercare di non fare adulterio, e quindi guardano dentro la famiglia, di non comportarsi male con i nostri prossimi, e quindi cercano di riparare quello che sono i rapporti all'interno della comunità. E poi soprattutto cercano di unirci come popolo e farci capire quello che è il senso di Am Israel. E quindi in qualche modo, modificando i comportamenti, sperano che questo possa influenzare il futuro del popolo ebraico. Quindi uno è la loro visione del tempo. Il tempo non va secondo le tre visioni che abbiamo visto, ma va secondo una visione di introspezione, cioè di guardare dentro di noi, di guardare dentro casa nostra, di guardare dentro la nostra Keilah e guardare quello che facciamo. Poi c'è un altro aspetto, è che a che cosa guardano i profeti? Guardano a differenziarsi rispetto alle altre civiltà. Le altre civiltà dell'epoca erano idolatre, erano attente a tante divinità. Ma noi, se ci pensiamo bene, anche noi un po' nella vita quotidiana che facciamo, cadiamo in una forma di idolatria. Molti di noi nella società quotidiana, qual è una delle cose che guardiamo di più? Ci viene detto il dio denaro, no? Noi siamo molto più presi a guadagnare, a lavorare, a stare fuori, che a guardare magari quello che accade nella nostra famiglia, quello che accade all'interno di casa nostra. E quindi è come se lui sta dicendo che voi andate a cercare tante divinità fuori, che vi basterebbe cercare la scintilla di Dio che avete dentro casa vostra e che sono le cose più importanti, i vostri figli, la vostra moglie, la vostra famiglia. E dice quindi voi vi state perdendo in divinità come il sasso che, a cui dite no, lui è il mio padre, o il dio acqua, o il dio sole, o il dio luna. E tutte queste divinità che cercate fuori di voi sono in realtà una trasposizione di cose che vi portano fuori, quando invece in realtà, cercando Kadosh Baruch Hu, lo troverete dentro casa vostra, lo troverete dentro i rapporti che voi avete dentro la vostra famiglia, verso i vostri fratelli, verso i vostri cari. E la terza visione del profeta, che lo rende unico, è quella che va oltre la politica, perché cerca l'etica al di là dei rapporti politici. Non è una questione di potere, è una questione di moralità. Geremia stesso, che è chiamato il profeta delle lamentazioni, no? Diceva sempre Geremia, che ti lamenti sempre. In realtà è anche un profeta di grande speranza. È un profeta di speranza perché? Perché profetizza spesso la rinascita di Am Israel. Gli profetizza che un giorno che Am Israel sarebbe ritornato in Eretz Israel. E quindi lui che cosa vede? Ammonisce il popolo per quello che è successo, il popolo non lo ascolta, ma cerca di far riscoprire al popolo colpito in esilio quelli che sono i suoi valori, quello che lo rende unico in quel momento. E allora penso che in questi giorni, in cui ormai da tempo l'aspetto, diciamo, profetico, gli ultimi profeti furono Haggai, Zecaria, Malachia, ai tempi del secondo tempio, dopo di loro bene o male non ci sono stati più profeti, eppure le parole dei profeti ancora per oggi, ancora per i nostri maestri, rimangono importanti, tant'è che noi in questo momento di avvicinamento a Tisha B'Av, che è venuto sempre per alcuni motivi. Per quali motivi? Perché ci siamo frammentati prima di tutto dentro noi stessi, ci siamo frammentati all'interno delle nostre famiglie, perché una delle cose che gli dicevano di più i profeti che vedevano era che nelle famiglie stesse c'era comportamenti sbagliati verso le proprie mogli, verso i propri mariti, verso i propri figli, verso il prossimo, e questo aveva già frammentato quello che era il senso di unicità e quello che era il senso di moralità. Allora, in questi giorni che ci separano di Shabbat, in cui queste settimane sono settimane, sono chiamate ben ammezzarini tra le ristrettezze, in cui sono ridotte tutte le manifestazioni di gioia, ma sono ridotte anche per guardare dentro di noi, anche per riascoltare in qualche modo quella che è stata la nostra storia e quella che era la voce dei profeti, non di chi vedeva il futuro, non di chi pensava che la società andasse avanti attraverso l'esercito o attraverso la politica, ma di chi invocava di guardare all'interno di quelli che erano i valori e ciò che sempre Kadosh Baruch Hu ci ha trasmesso, di andare a scoprire all'interno delle nostre case. Allora, forse mai come adesso sono sempre più attuali le loro parole, che ci sembrano distanti mille miglia, ma che in realtà invece ci fanno riscoprire quelle che sono le cose che ci rendono unici come popoli e quelle che ci fanno riscoprire i nostri valori. Allora volevo leggervi, brevemente ho concluso, i sette principi che enuncia Rav Sacks, l'ex rabbino capo di Londra, che secondo cui noi dovremo, su cui noi dovremo riflettere in questi giorni che ci separano dal 17 di Tammuz al 9 di Av. E lui dice che due volte Israele ha sofferto l'esilio. La prima in qualche modo è stata una conseguenza diretta della divisione del regno dopo la morte di Shlomo HaMelech. Cioè, quando è che Israele è stato sconfitto? È stato sconfitto in qualche modo perché ciò che era unico, che era Am Israele, era diviso in due regni e litigavano tra di loro, e questa è stata una delle cause. L'altra, la seconda distruzione ad opera dei Romani, era diretta conseguenza del Sinatkinam, della Shonara, di tutto ciò che in qualche modo divideva il popolo, e per questo è stato distrutto il secondo tempio. Quindi per due volte sono divisioni interne che provocano la sconfitta di Am Israele. Allora lui dice, forse, e Tisha B'Av rappresenta proprio il ricordo di questo, delle due istruzioni del Tempio, dovremmo andare a cercare ciò che ci unisce. E allora lui enuncia sette principi che secondo lui sono importanti da rivedere in questi giorni. Principio numero uno: continua a parlare anche se tu non sei d'accordo. Cioè dice, tanto più tu parli con gli altri, con il tuo prossimo, tanto più probabilmente troverai una strada da percorrere insieme. Cioè a dire che se tu con l'altro dici, io con te non ci parlo, basta, non sono d'accordo con te, quindi non ci parlo, la fine del dialogo sicuramente non porta a una strada comune, ma invece continuare a parlare, forse, non sempre, però forse, il continuare a parlare ci può aiutare a trovare un percorso condiviso. Il fatto di dire, io con te non ci parlo, basta, sicuramente non porta a nulla, anzi ci fa fermare là. Principio numero due: ascolta profondamente quello che dicono gli altri. E cioè che noi sempre ci diciamo che siamo il popolo dell'ascolto, no? Diciamo Shema Israel, è quello che ci caratterizza, l'ascolto. Eppure, se guardiamo bene dentro noi stessi, la Colombo spesso ce lo dice, noi non ascoltiamo quasi mai quello che ci dicono gli altri, non ascoltiamo gli altri, sentiamo gli altri, ma non li ascoltiamo per quello che ci dicono. Oppure non ascoltiamo quello che non ci dicono, ma che magari ci stanno trasmettendo in altro modo. A volte le persone ci dicono cose senza dircele con le parole, ma ce le dicono con dei gesti, con un'espressione del viso, con delle azioni che fanno, e noi non lo ascoltiamo l'altro, E invece in questi giorni e in questo momento sarebbe utile ascoltare anche quello che ci dicono gli altri, perché andiamo spesso troppo di corsa, sempre per le divinità che seguiamo adesso. Principio numero 3: cerca di essere umile e modesto, perché tanto più tu rimani umile e tanto più hai possibilità che gli altri non ti vedano come una persona che si mette su un piedistallo e pensa di dire agli altri quello che devono fare. Anzi, dal punto più basso spesso tu riesci a vedere molto di più. 4. Non cercare mai la vittoria. Non è che noi cerchiamo la vittoria in generale. Il problema è che molto spesso noi cerchiamo di aver ragione sugli altri. Quando litighiamo, quando discutiamo, anche banali liti familiari, cos'è una delle cose che andiamo? Ah, c'avevo ragione io, te l'avevo detto io che c'avevo ragione. Che andiamo a cercare di dimostrare agli altri che noi abbiamo ragione su di loro, ma non è perché abbiamo, cioè questo porta a una soluzione, ma solo per la soddisfazione di dimostrare che avevo ragione, ma non perché questo risolva una cosa, però te l'avevo detto io che c'avevo ragione. Allora lui dice: non andare a cercare la vittoria, cerca piuttosto che quella discussione che si è creata tra di voi abbia una finalità. Cioè, se voi discutete, non è perché tu devi dimostrare che poi alla fine sei più intelligente o sei più bravo, ma perché quello, il motivo per cui discutete, porti a risolvere qualcosa. Principio numero 5: tanto più dimostri un comportamento con gli ebrei che ti sono accanto, tanto più, se tu hai un comportamento che gli altri possono guardare, gli altri ti ammireranno per alcune cose. Che cosa vuol dire? Che tanto più rispetto porti agli altri, tanto più rispetto ti viene dato. Allora, prima di tutto è andare a cercare di rispettare le persone. Il principio numero 6 è proprio legato a questo, che siamo tutti responsabili l'uno degli altri. Diciamo sempre questa frase famosa con l'Israele dei Inzebase, che quanto più noi sentiamo che quello che succede a chi ci sta vicino riguarda pure noi stessi, e se io posso evitare o aiutare qualcuno che sta in difficoltà perché mi sento responsabile o garante dell'altro, tanto più lo farà lui quando magari sarò in difficoltà io, perché si crea un rapporto, si crea una catena, si crea un senso di responsabilità l'uno dell'altro. Siccome lui mi ha teso la mano e mi è stato vicino nel momento di difficoltà, io mi sento di fare la stessa cosa quando forse in difficoltà ci starò anch'io. Siamo responsabili e garanti l'uno dell'altro. Ma non solo nel male, lo siamo anche nel bene, nella gioia, nelle cose belle. Tanto più noi partecipiamo della gioia di chi è felice e la sentiamo come nostra, tanto più loro la sentiranno come nostra quando toccherà a noi. E quindi questo rapporto di vicinanza e di legame. E il principio sempre, il principio numero 7 è, con questo concludo, è che Kadosh Baruch Hu ci ha scelto come popolo. Non ci ha scelto come singoli, ci ha scelto come un'unicità. Ecco quello che riguarda l'inizio di questo discorso, cioè la frammentazione. Tanto più noi ci frammentiamo, tanto più noi ci parliamo l'uno con l'altro, tanto più ci facciamo delle cattiverie, tanto più noi non ci ascoltiamo, tanto più non ci rispettiamo, tanto più noi vediamo l'altro come una cosa separata da noi stessi, questo genera la frammentazione. E tanto più noi contrastiamo tutte queste cose, più noi ci sentiamo uniti e più noi ci sentiamo vicini a quello che era il senso di Kadosh Baruch Hu quando ci ha voluto far stare in una terra unica, un popolo unico, e che era in quel momento indistruggibile, perché era unico, perché era forte, perché era saldo. Tanto più noi ci separiamo, e i motivi di separazione l'abbiamo detti adesso, tanto più siamo vulnerabili e perdiamo quella nostra identità. Allora, forse riscoprendo le parole dei Nevi'im, dei profeti, in questi giorni, ci saranno d'aiuto per riflettere su ciò che è stato, ma su ciò che possiamo modificare anche noi oggi, perché tante di quelle cose che erano di allora, noi le riproponiamo oggi ai nostri giorni. E quindi ecco perché è importante in questi Shabbatot rileggere, riascoltare, ripercorrere quello che forse sono stati gli insegnamenti non tanto di maestri, ma di personaggi che ci hanno trasmesso tanti valori, senza voler dire appartenere a stirpi regali, senza essere coanimi, senza essere giudici, senza essere nulla. Non avevano incarichi, ma era gente che era vicina al popolo e che sentiva il loro popolo come qualcosa che meritava di essere corretto, ma di essere riunito. E penso che questo sia lo spirito con cui dobbiamo affrontare questi giorni che ci separano da Tisha B'Av.